ho avuto il tempo di e 5 secondi per pensarci. 4, 3.
La traduzione sbagliata di Gis di Elefante
è un buon presupposto, signor.
Invece per me invece che il significato del poligrafo è un unico.
Sì. Sì. Sono sicuramente questioni essenziali. Allora, qui adesso diciamo delle cose, ma ci sono poi delle questioni importanti. Allora, dice Bayer-Walters, la conoscenza della convenienza suprema, armonia, ovvero il riconoscimento della prima bellezza, quella che sta su, ora possibile in virtù del ritorno del pensiero in sé medesimo, nel senso di una riflessione sul proprio fondamento e principio che trascende se stesso. Uno guarda dentro di sé, c'è il Dio, e allora vedendo Dio vede la bellezza assoluta, perché Dio è bellezza assoluta.
Se ci pensano, non è anche del passo, adesso non mi ricordo di quale opera di Kant, no? Il cielo stellato sopra di me, la legge morale,
critica della gente,
pratica,
sì,
esattamente.
Infatti dice, e qui cita Agostino, non andar fuori, ritorna in te stesso, nell'uomo interiore abita la verità. Questo è Agostino dal De Vera Religione. Inoltre, se il ritorno autocosciente del pensiero in sé medesimo porta alla visione della verità stessa, perché uno guarda dentro e vede Dio, facciamo con la manina, e Dio è la verità, vabbè, è la verità, no? E questa verità è identica alla bellezza stessa, allora in questo ritorno si guadagna anche il fondamento del giudizio, che rende legittimo il giudizio che qualcosa è bello. Per lo spirito rientrato in se stesso, quindi che pensando ha appreso l'unità originaria che costituisce il pensiero, è possibile uno sguardo fondato nella bellezza dell'universo che prende la sua denominazione dall'uno.
Il tono di Faggini è questo.
Eh?
Il tono di Faggini è questo.
Ah, è profetico.
Sì.
Enfatico. E conclude, Dio è con noi.
Non sono ancora arrivato alla conclusione, ma penso che non sia molto lontano.
Ho già sentito questo Faggin. Faggin è l'inventore del microprocessore, un fisico.
Sì, parliamo degli anni, cos'è? 60.
È ricominciato a Olivetti, poi è arrivato all'Intel e poi ha avuto un momento di...
Tesi mistica.
Ho preso il suo libro perché
Federico Faggin, vero?
Federico Faggin.
Sì. Sì. E tanti fisici hanno queste crisi mistiche, vedono la Madonna, vedono...
Ho preso questo libro proprio per capire,
vabbè, per questo passaggio, no? Ma perché in realtà chi studia, lo dico per esperienza personale, chi studia fisica ha sotto un'esigenza
religiosa.
E infatti lui dice che in effetti la verità ha trovato dentro di sé.
E dove se no? Perché dentro c'è Dio. Dentro qua.
Ecco. Quello che fanno le autopsie ogni tanto. Per quello che fanno le autopsie ogni tanto.
Perché cercano.
Cercano Dio.
Allora. Certo. Allora, adesso qui. Comincio a parlare dell'arte, cosa che a noi interessa moltissimo, non tanto l'arte in quanto tale, ma per un discorso che a breve faremo. per una questione specificamente estetica, cioè incentrata sul bello dell'arte o sulla bellezza come principio dell'arte umana, questo significa attraverso la concezione di Agostino sulla relazione fondativa del bello che si manifesta figurato con la bellezza stessa, e sulla base di questa si è preparata la concezione divenuta centrale per l'estetica medievale, soprattutto con Eriugena, per cui l'arte ha una funzione analogica, analoghe, greco, innalzare, analogia, innalza, ma verso l'alto, parte da così, va su, verso l'uomo, sì, stratto. L'arte, dice, si orienta verso questa condizione, quindi non verso la ragione, ma fa appello unicamente alle passioni, per colpa sua, dal punto di vista platonico, sulla conoscenza della verità, a causa dell'illegittima apparenza poetica, l'anima rimane impigliata in un'opinione infondata, questo è Platone, no? Perché l'anima si aggrappa al sensibile, all'immanente. Il poeta è, sentite, sempre Platone, è come il sofista, una caricatura del filosofo, un incantatore e un imitatore fraudolento.
Non si è risparmiato.
No. L'idea della mimesi poetica, questa concezione ridotta solo a mera produzione di immagini, viene prontamente riabilitata dalla poetica di Aristotele, che la libera dal legame all'idea in quanto forma sensibile reale, cosicché i prodotti della mimesi non devono essere pensati principalmente come secondari. La mimesi poetica è semplificata sul paradigma della tragedia, è imitazione di un evento tramite illusione poetica o rinvio alla realtà in essa trasformata, e dunque conoscibile in modo adeguato. Questa imitazione opera in modo catartico sullo spettatore, quindi non confonde, ma libera dalla confusione. Ora, qui ci sarebbe, come ho anticipato un attimo fa, una questione di grande interesse, che riguarda, potremmo dirla così, la costruzione della doxa. L'arte, la tragedia, in fondo la prima forma di arte è il racconto, dopo arrivano le arti visive, eccetera, eccetera, ma il racconto, il dire, la prima forma di arte. E, come sappiamo, la tragedia greca si articola in alcuni momenti che vengono riconosciuti generalmente, e cioè la protasi, il prologo, pro, stasis, sta per qualche cos'altro, si mette lì per ciò che sta per arrivare. L'epitasi, che sarebbe invece, in fondo epitasi e episteme hanno una radice simile, no? ciò che accade, ciò che è lì. La catastasi. Catastasi è quel momento che serve a ritardare la conclusione, no? C'è il prologo, c'è gli eventi, e poi qualcosa che ritarda, un impiccio, un impedimento, uno che attraversa la strada all'improvviso, insomma, no? Che serve a ritardare. È quello che nella cinematografia si chiama, mi ricordo come si chiama, però serve a aumentare la tensione, l'attesa. Dopodiché, perché questa catastasi non può durare all'infinito, ovviamente, a un certo punto deve concludersi, e c'è la catastrofe. Catastrofe, letteralmente un capovolgimento, un rivolgimento, uno stravolgimento. Questo la catarsi è quel momento, l'ultimo momento che serve appunto, come diceva qua citando Aristotele, a mostrare di fatto come stanno le cose. Dunque, abbiamo nella tragedia greca, pensa a Sofocle, no, l'Edipo, come finisce l'Edipo? Finisce tutto a tarallucce lì, no? Nell'Edipo no, finisce malissimo, che si acceca, se ne va lamento per il mondo. Euripide, Euripide, pensate alla cosa, come si chiama? Medea, anche quella, come va a finire? Malissimo, un massacro finale generale, non lo so. Pensate a quell'altro, Eschilo, Prometeo, come finisce Prometeo? In bellezza? No, lo precipitano giù in un baratro infinito. Cosa manca nella tragedia greca? Il lieto fine. E vissero tutti felici e contenti. No, muoiono tutti e è una catastrofe generale. Ma al di là di queste amenità, cosa ci dice la tragedia greca? Interessante.
Non c'è che torna giù.
Esatto, che in molti non si tolgono. I molti, cioè la dispersione, cioè la catastrofe, il rovesciamento, perché i molti rovesciano, fanno danni, sapeva bene Platone, i molti sono il male. Non c'era dunque nel pensiero, potremmo dire nella doxa greca, perché poi queste tragedie erano quello che oggi il cinema, il teatro, beh, il teatro anche quello, ma forgiava in fondo il modo di pensare. E che cosa induceva a pensare? Che non c'è il lieto fine, che in molti, cioè la tragedia, il capovolgimento, lo stravolgimento è inevitabile. Ogni volta che si pone qualche cosa di fermo, di stabile, eccetera, un'epitasi, succede la catastrofe. Ora, questo, come dicevo, forgiava la doxa, il modo di pensare comune, che quindi in seguito a questo non si aspettava il lieto fine. Non c'è il lieto fine. C'è una disseminazione infinita, c'è l'Apelon, c'è Democrito. L'uno è tutte le cose. Quando, a un certo punto, invece, la doxa viene modificata, rimodellata in modo tale da cambiare il modo di pensare, perché la doxa è il fondamento del modo di pensare. Questo l'abbiamo visto tantissime volte, ce lo insegna anche Aristotele. Si parte sempre dalla doxa. La doxa rappresenta ciò che si crede, e ciò che si crede, ciò che si è sentito anche nelle tragedie, nei teatri, tutto ciò che a un certo punto fa parte del modo di pensare. Quando dunque, dicevo, questa doxa è stata rimodellata, e ce lo diceva qua, forse ce lo dice ancora dopo, quando è sorta la necessità del ritorno all'uno, cosa che non c'era nel pensiero greco, e il ritorno all'uno è la quiete, perché nell'uno non c'è movimento, se ci fosse non sarebbe più uno. E allora E quindi c'è la quiete, c'è la felicità, c'è il paradiso, poi è diventato il paradiso dei cristiani. E allora i racconti che venivano fatti hanno cominciato a cambiare in vista di questo gran finale, no? E vissero tutti felici e contenti. Adesso non pensate più a Sofocle, Estilo, eccetera, eccetera, ma pensate invece a Coso, a Crop e a Grimace, a Giordano. Crop si è occupato delle fiabe russe, no? Cercava, lui come fisici, una modellizzazione. Grimace invece si è rivolto di più al racconto epico. Cosa hanno trovato? Certo, erano passati nel frattempo quasi 2000 anni da Plotino, ma hanno trovato nel racconto una struttura che possiamo molto semplicemente esemplificare attraverso Grimace, no? Racconto tipico, di base, no? Il re ha una figlia, la figlia viene rapita dal drago. Il re chiama un principe che vada a recuperargli la figlia, promettendogli il ritorno, se ritorna. Sì, vabbè. Perché non un principe?
Il re, la figlia è la principessa, il principe dovrebbe essere l'unico figlio.
Non c'è l'unico principe, non è l'unico principe al mondo, ci sono altri re, altri principi, altre cavaliere,
cavaliere Silvio,
senza ombra, senza peccato. Ora, questo cavaliere, no, deve andare a recuperare la figlia del re e portargliela, e come premio ha la mano, solo la mano, della principessa.
E magari torna solo con
ecco. No, questo è lo schema, cioè c'è un partire dall'uno, no? Da una situazione perfetta, cioè c'è il re, c'è il padre con la figlia, tutto va bene, arriva il coso, lo riprende il drago, adesso, no? Che rappresenta i molti, rappresenta l'ostacolo, rappresenta il male, che crea appunto la catastrofe, no? Cioè lo scompiglio generale, e alla fine cosa fa il coso, il cavaliere, ritorna all'uno. Ritorna cioè nella quiete originaria. E questo modello, adesso è fatto così per il gioco, ma è il modello, come dice Grimace, tutti i racconti da che mondo è mondo. No, non da che mondo è mondo, ma da quando Plotino è Plotino. Perché prima non era così.
Quando in un certo senso mi viene a pensare. Si è proposta l'idea di una verità epistemica, cosa che negli antichi greci probabilmente non esisteva.
Sì, e ci stanno arrivando.
La dice senz'altro lei figlio di me.
Perché io ho Dio.
Dentro. Poi vedremo. Quando c'era il momento saremo molto vicini.
Ma il timore di Dio dove è finito?
No, lui è antonista.
Anatomista. Dunque, stavo dicendo, questa struttura rimodella la doxa. Perché questi racconti che sono quelli che racconti cavallereschi, in fondo, no? Hanno, la struttura è quella,
addirittura talmente radicati che persino il cristianesimo con San Giorgio gli ha dovuto,
esatto, esatto. Sì, questa struttura dunque rimodella la cosa, cioè rimodella, riconfigura il modo di pensare, perché è con la doxa che si pensa, non è con chissà quali lucubrazioni raffinatissime, che vanno bene, ma anche loro muovono dalla doxa, da ciò che si crede, da ciò che si pensa vero, da ciò che si ritiene opportuno, da tutte queste storie, cioè dall'analogia. C'è voluto Plotino, e Plotino ha stabilito con le sue tre ipostasi il modello del racconto. Uno, intelletto, anima, e da lì si ritorna all'uno, si deve ritornare all'uno, cioè alla quiete assoluta, perché la quiete assoluta è ciò a cui si tende. C'è una quiete, no? Questa era l'idea, ma anche di Agostino, in fondo, c'è la quiete da cui si parte, che devo stare bene, poi arriva, accade un qualche cosa, i monti arrivano, no? La catastrofe, scombinano tutto, ma si deve ritornare alla quiete, perché la quiete rappresenta il piacere, l'egonè, diciamo così. Nel frattempo tutto ciò che diceva Eraclito del polemos e non solo quello. Dunque,
in effetti, nella mitologia classica effettivamente quanto era, non è così radicato il mito dell'età dell'oro, è più un Eden dell'Antico Testamento.
Sì, è più una cosa ebraica.
Semmai nelle cosmogonie o racconti dell'epica classica ci sono i molti dei dispettosi che
disturbano
l'ordine.
Sì, sì, tutta la storia di Urano, di Crono, di Eros, eccetera. Sono tutte cose che non vanno mai a finire bene. C'è sempre qualcosa che accade che scombina tutto quanto.
E mangiarsi i figli.
E non è bello. Sì, è stata questa idea di Plotino dell'uno, cioè di una verità assoluta che nessuno sa che cosa sia, però c'è, bisogna credere che ci sia, e alla quale verità occorre tornare, perché la verità assoluta è la quiete assoluta. Perché ovviamente non c'è movimento nella verità assoluta, è tutto immobile, eterno, anzi prima ancora dell'eterno,
è sopra
il cielo. Quindi sono state le ipostasi di Plotino a generare, poi attraverso la religione anche certo, ma a cominciare a generare una nuova doxa, o se preferite dirla così, una nuova propaganda. In fondo queste tragedie, dalle tragedie greche poi a tutti i racconti fino ad oggi, è sempre propaganda, cioè mostra come stanno le cose o come dovrebbero essere le cose. Il cristianesimo nella tragedia greca, come stanno le cose, c'è malissimo, perché i morti non si eliminano. Nel cristianesimo invece le come delle cose devono essere, e cioè devono essere senza i morti, che devono tornare all'uno. La principessa in fondo, una volta che il cavaliere la sottrae al coso, quello al drago, era per lui, sì, no? Torna alla casa del padre. E cioè torna all'uno.
È una questione anche dell'amore,
non di tutto ciò.
Sì.
Perché mi pensavo, dico che dice contenti, non so come finisce, ma quindi il trionfo è sempre del bene.
Che grazie a promesso, no?
E come questo bene sia in qualche modo anche passato attraverso l'idea di amore, perché l'amore è quello che fa uno.
E certo, lo diceva l'amore è quello che aggrega, no?
Esatto.
Che unifica.
Esatto, ma anche le cosiddette storielle d'amore che si vedono in cinematografi, eccetera, no? L'idea è sempre quella di far trionfare l'idea di amore, quindi l'idea di qualcosa che è comunque ritorna.
Sì, ma infatti è anche un luogo comune, no? Dei film, eccetera. L'amore trionfa su tutto.
L'amore vince. Ha
fatto anche la produzione latina simultanea. Per la cuffia.
Cosa che per, nell'antichità, diciamo, che se uno legge per esempio l'arte di amare l'Ovidio, no? Non c'è questa.
No, anche se l'Ovidio già siamo un po' dopo, però.
Sì.
Però certo, certo.
Ma non siamo ancora Plotino,
intendo dire. No, Plotino no.
Perché il neoplatonismo e il cristianesimo soprattutto dovettero incanalare l'eros verso Dio. Infatti, come dicevo, come dico sempre a lei, Parioli, che l'estasi di Santa Teresa è una scultura che una religione che non è cattolicesima non avrebbe mai potuto
una apoteosi dell'erotismo, certo.
Sì. Infatti si dibatteva anche lì come poi il protestantesimo e soprattutto il calvinismo invece abbia dovuto allontanare molto la materia dal nucleo dottrinale, invece il cattolicesimo è sempre dentro per incanalare.
Il puritanesimo nasce lì,
no?
Anzi, i paesi più puritani sono quelli appunto luterani, calvinisti, eccetera.
Sono soprattutto calvinismo, il luteranesimo è proprio il calvinismo e le sue derivazioni. Ma qui proprio le sette, evangelici, pentecostali,
robace l'aria, stanno tornando alla grande.
No, tra l'altro gli Stati Uniti le usano anche come mezzo di della propaganda, sì,
per esempio,
che lo scuso,
ma è vero che per esempio queste sette evangeliche stanno prendendo piede tantissimo in Brasile.
Sì?
In Calabria.
Sì. Perché c'è un'influenza da parte, diciamo, dell'America, che diciamo il suo colonialismo tra virgolette
e il Messico per esempio non ha chiesto minimamente,
è infatti per quello che sono un po' d'accordo.
Sono la tequila,
sombrero di pappone.
Dunque guardate bene che tutto ciò ha lo scopo di illustrare come si costruisce la doxa, cioè il modo di pensare comune, che è cambiato a un certo punto con Plotino, è questo che è cambiato propriamente, è cambiato il modo di pensare, cioè sono cambiati i racconti, perché il modo di pensare viene da lì, i racconti, che siano quelli della nonna, che siano quelli epici, che siano quelli cantati dai cosi, come si chiamano, dai musici, no? In ogni caso è da lì che viene fuori il modo di pensare,
dai trovatori,
esatto, quindi non li trovavo in quel momento, no? Battute penose. Ora sarebbe interessante che uno di voi, basta uno, si leggesse le lettere di Paolo. Perché dico questo? Perché Paolo, che precede Plotino naturalmente, Plotino siamo al terzo secolo, Paolo è il primo secolo, cioè, anzi era ancora caldo il vaso. Paolo ha scritto le sue lettere, no? E alcuni sostengono che lui sia il vero inventore del cristianesimo, che in parte è anche vero, ma non totalmente, ma in parte sì. Ora, Paolo non era un retore come Agostino. Lui si rivolge ai poveri di spirito, quelli poco spiritosi. Si rivolge ai poveri di spirito, e cioè compie quella operazione che 2000 anni dopo suggeriva Goebbels, Joseph, ministro della propaganda nazista dal 33 al 45. 45 smise. Goebbels, nei suoi 11 punti che stilò allora, tra questi ce n'è uno che dice: quando ci si rivolge al pubblico bisogna parlare come se si parlasse al più stupido di tutti. È così che funziona, rivolgendosi al più stupido di tutti, in modo che anche lui capisca quel poco che riesce a capire, no? Ma al più stupido, non al più intelligente. Infatti, quando Paolo andò all'Accademia di Atene, lo trattarono malissimo, perché la gente che comunque qualcosa aveva letto, aveva studiato, aveva pensato, e le stupidaggini di Paolo non potevano attecchire minimamente, e invece attecchivano sulle persone povere di spirito, per usare una frase biblica. E quindi nelle lettere di Paolo si trova, si dovrebbe trovare, lessi alcune cose ma tantissimo tempo fa, e invece adesso vorrebbe leggerla sapendo cosa cercare. In genere è il modo più proficuo per leggere qualcosa, sapere che cosa si cerca, trovare quella modalità, no? Che in fondo anticipa ciò che dicevamo rispetto a Platino, cioè uno stravolgimento del modo di pensare. Ogni Paolo ci prova, no? A modo suo, a proporre delle cose. E come dicevo, sarebbe interessante vedere qual è la struttura della sua argomentazione, che ancora non poteva essere plotiniana, anche se Plotino c'era già stato, sì, Plotino, Platone c'era già stato, probabilmente. Anche Filone, anche Filone. Sì, in mezzo Platone c'è anche questo, più o meno il primo secolo dopo Cristo, se non addirittura a cavallo tra il primo.
Però non credo che Paolo gli avesse
detto. No, probabilmente no, però magari parlando con qualcuno di scritto.
Però vedi, verrebbe anche da pensare che il pensiero presocratico e anche Eschilo, Socrate, Euripide, insomma, non è detto che rappresentassero necessariamente il sentire comune. Ovviamente il modo di ragionare ipostatico di Plotino, bene o male, sempre Plotino ha, mi permetta, ipostatico.
Sì, certo, ma questo è vero, perché lui fa leva sulla volontà di potenza.
In effetti, pensando anche a Popper, al suo lavoro, non solo sulle favole russe, ma in Dorotea in generale, si va prima anche dei presocratici.
Ma sicuramente, sicuramente. Però in fondo quello che dice Aristotele è saggio, cioè la tragedia greca voleva mostrare non come le cose sarebbero dovute essere, ma come erano. Erano una catastrofe continua. Ora, è chiaro che questo per la volontà di potenza non va bene. La volontà di potenza vuole la quiete, vuole il dominio, vuole l'uno. Ed ecco Plotino che arriva a soddisfare la richiesta. C'è la richiesta, noi diamo l'offerta, ma come nel commercio.
Quindi più che l'occhio dei popoli, potremmo dire del cristianesimo, la marcia, l'occhio del pensiero.
Sì, perché ha modificato, come diciamo prima, il racconto. Modificando il racconto si modifica la dossa, cioè si modifica lentamente, chiaro, non è che avviene il giro di una giornata, molto lentamente, però si incominciano a introdurre questi racconti epici dei cavalieri di San Giovanni, quello che è.
Già funzione pedagogica.
Certo, infatti parlavo di propaganda. Si cambia la doccia, si cambia il modo di pensare, cioè si cambiano quei modelli che ciascuno utilizza per costruire i suoi pensieri, le sue fantasie, le sue credenze, le sue superstizioni, la sua realtà.
Dicevamo una volta, si costruiscono i criteri di verità.
Sì, i criteri di verità sono forniti dalla doccia. Se noi cambiamo la doccia, cambiamo i criteri di verità, quindi cambiamo tutto. E infatti cambia tutto. Con Plotino, con il cristianesimo, è cambiato tutto. I racconti, così come venivano proposti dalla tragedia greca, non erano più possibili, perché non erano più anagogici, non innaltavano a Dio. Il racconto da Plotino in poi è qualche cosa che deve innalzare a Dio in un modo o nell'altro. In fondo anche il ritorno della principessa dal re è un ritorno all'uno, cioè qualcosa che conferma la presenza, l'esistenza dell'uno e soprattutto la bontà dell'uno.
E poi anche lo scopo del sacrificio. Lo scopo del sacrificio del cavaliere.
Esatto. E poi soprattutto che il drago è brutto, sporco e cattivo. E quindi viene ammazzato dal cavaliere.
Ha detto Putiniano il drago. Quello non era Ivan Drago,
no, è perché ormai
sì, è il male assoluto.
Se vuoi uccidere qualcuno direi che Putiniano, no?
Quindi questo è l'aspetto interessante, non so, tra l'altro vedremo ancora tutta la riga, ma la questione che a noi più interessa è proprio questa, modificare la doccia. E la doccia si è modificata nel momento in cui il racconto della tragedia greca non ha più potuto essere proposto perché non dava la quiete, non dava la pace, non prometteva un paradiso, non prometteva il tutto, anzi mostrava l'ineluttabilità dei morti, la catastrofe, lo stravolgimento, veramente catastrofe, stravolgimento, capovolgimento.
L'ineluttabilità dell'uno, e quindi questo ha anche una funzione politica enorme.
Beh sì, certo, poi ci sono tutti i derivati.
Perché di fronte a questa verità chi si può trovare? Fino ad arrivare a Hegel, che attribuisce un valore teleologico alla storia.
Sì. Sì. Era già implicito nella cosa, come si chiama? Io non l'ho mai. Memoria. Andate, certo. Dialettica in italiano. Sì, pazienza, poi anche per dire. Un attimino di pazienza.
Bisogna aspettare che tutti mi attrassi.
Esatto, tornino all'uno, ritornino al concreto. Vedi che il nostro amico Severino ha riscritto le Enneadi in pratica. Tutti gli astranti devono tornare all'uno, cioè al concreto, perché se no il concreto non è l'uno, non è l'intero. Sì, c'è una piccola variante, perché in Plotino l'uno non si modifica, il principio è lo stesso. Quindi ecco come si crea la doxa, con i racconti. I racconti, quelli che anche noi, ciascuno di noi, ha sentito da bambino, le fiabe, le favole, no? I racconti della nonna, i racconti epici, questo ha fatto bello, ha fatto l'eroe, ha fatto tutte queste cose. Ciascuno di noi, in fondo, è cresciuto con questi racconti, e questi racconti sono quelli che determinano la cosa, il nostro modo di pensare, i nostri criteri di vita.
È come i racconti anche storici, no?
Sì, sì.
Tutto sommato noi abbiamo sconfitto una zona del fascismo, quindi un male assoluto, e quindi dopodiché la pace, la pace.
Ma vi ricordate, voi siete piccoli, no? Cesare no, non è piccolo, no? È già maggiorenne. Durante il 61, che c'erano i festeggiamenti della,
del centenario dell'Unità d'Italia,
i racconti che venivano fatti ci portavano a vedere il museo del Risorgimento con tutte le armi, tutte le divise, ci raccontavano le battaglie, gli eroismi di quello, di quell'altro, quello che da solo ha sconfitto mille eserciti con solo un temperino. Tutti questi racconti a noi bambini nel 61, io avevo 11 anni, in qualche modo costruiscono un modo di, poi chiaramente dopo, se c'è l'opportunità, vengono messi in discussione, se no no, se no rimangono, magari cambiano forma, cambiano personaggi, ma rimangono.
È passato qualche anno, nel 68.
Vabbè.
Abbiamo messo in discussione tre cose.
Certo. Ma per dire, come i racconti, no? Oggi no, perché in fondo nel 68 in qualche modo c'era ancora questa idea epica. L'idea è quella di cambiare il mondo, io dico di così.
Quindi erano forse curva di quei racconti.
Praticamente.
Ma un po' ce l'abbiamo fatta. Un po' ce l'abbiamo fatta.
Si tratta di stabilire in quale modo, però.
Beh, dopo c'è qualcosa non era più come prima.
Sì. Alcune cose.
In effetti sono cambiati i racconti. Anche lì.
Ma
serviva anche a smilitarizzare, all'inizio è stato utile.
Sì, e infatti adesso si insiste per spendere 300 miliardi in armamenti.
Adesso bisogna rimilitarizzare. Adesso c'è il Drago.
Ivan Drago.
Il Dnieper.
Ivan.
Il Drago.
Sì. E il modello non è più stato quello della tragedia greca, no? Cioè della catastrofe e della catarsi, cioè guarda come stanno le cose. Perché lo dice qua in fondo, ecco, trasformare, no? Dice tramite illusione poetica o rinvio alla realtà in essa trasformata e dunque conoscibile in modo adeguato. Questa è la catarsi, no? Vedi come stanno le cose, cioè, i molti ci sono, non si tolgono. E il Drago è il tuo vicino di banco. Il capovolgimento è avvenuto con Plotino ed è tra i postoli. È la necessità del ritorno all'uno. Nella tragedia greca non c'è nessun ritorno, non c'è. Ritorna una cosa. Iliade, no? Come finisce l'Iliade? Che Enea che se ne va con il vecchio padre Anchise, no? Travenendo per il mondo a fondare un altro paese, un altro stato, un altro governo, un'altra cosa. Con gli stessi criteri di prima.
Quindi anche una visione ciclica degli eventi, non per loro.
No.
Ha fondato Alba Longa, alle proprie elementi.
Però anche in quel caso c'è dispersione, no? Totale. La dispersione a fronte del ritorno all'uno, dell'unificazione. Nella tragedia greca non c'è unificazione, non c'è ritorno all'uno. non esiste un uno, una verità assoluta a cui tornare o a cui fare riferimento. Non c'è. C'è dopo Plotino, allora sì.
Come allora non si facevano le guerre per la pace?
No.
Sono le guerre umanitarie.
Esatto. No, le guerre erano molto semplicemente per ammazzare quello e portargli via quello che aveva. Più semplice di così.
Agostino diceva che gli stati sono assorti per violenza e per la crocinia.
Sì, vero? Sì, ma ancora oggi non è che
secondo sempre che il Principato di Monaco inizialmente era un corpo di pirati.
Questi esempi se ne provano anche se ne vuole. Gli Stati Uniti su cosa hanno fatto la loro fortuna? Massacrare tutti i residenti per le rosse, ma con i cowboy, e poi con la compravendita di cosa, degli schiavi. Lì sono fatti i soldi, quelli veri, che poi ancora oggi servono per governare il mondo praticamente. Ma senza quei soldi sarebbero rimasti dei pecorai, dei mandriani.
E soprattutto dei vecchi, perché erano per tutto esuli, religiosi.
Sì, sì, beh, tutta la feccia dell'Europa veniva mandata nelle colonie. Quindi i veri padri fondatori sono assassini, prostitute,
pirati,
truffatori, eccetera. Esatto. Questi sono i veri padri fondatori. No, è importante questo tema.
Ma tra l'altro ha proprio ragione di dirlo, cioè c'è un'impronta di negli Stati Uniti di ribalta molto forte, quindi un'impronta di espressione massima della volontà di potenza, c'è cioè una sorta di vendetta di razza per l'allontanamento dalla civiltà.
Sì, 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 certo. Hanno sempre patita questa cosa. Hanno sempre visto l'Europa come una cosa che attrae, ma anche una cosa da distruggere.
Una sorta di matrigna. Una sorta di matrigna.
In un certo senso sì.
Perché c'è un legame, ma nello stesso tempo anche un odio profondo.
Sì, sì, sì.
Però sanno benissimo che loro hanno una sorta di complesso di inferiorità.
E fanno bene.
Ma la stessa cosa che hanno i russi, la Russia, no? A fasi in cui la fascinazione per l'Europa prevale, quindi che ne so, Pietro il Grande, Caterina, e fasi in cui si chiude e si vuole definire alternativa all'Europa occidentale, quindi fasi in cui la Chiesa ortodossa diventa preminente per segnalare la differenza rispetto all'Occidente cattolico, questa è la stessa cosa.
Sì, questa è Europa che ha dato i natali a Grecia, quindi alla tragedia greca, e poi a Plotino. Vediamo, si chiama Agostino. Agostino che era algerino, lui doveva. Tunisia? Marocco, Algeria, Tunisia,
Libia.
Ecco, quindi.
E tanto all'epoca era tutta Berberia, quindi.
Ah sì.
Numidia? Non mi ricordo i nomi della regione, però la Berberia c'è.
Vabbè. Ecco come si è costruita la dossa, quella in cui viviamo ancora oggi. Si è costruita così, modificando, alterando, riconfigurando il racconto, la struttura del racconto, che poi è quella che sia troppa che Grimas hanno rilevato negli studi che hanno fatto, meno male che li hanno fatti, che nessuno si sarebbe mai messo lì a vedersi tutte le fiabe russe, voglio vederti, ecco, a compulsare tutte le fiabe russe, non so quante ne ha preso in esame uno sterminio.
Ma diciamo, andarsi in Russia non sarebbe l'attività principale.
Adesso tu mi scadi nella materia.
Allora.
Si potrebbe anche dire che c'è come la questione dell'ostacolo, no? Nella fiaba, che deve intervenire qualche cosa che ostacola, il mare, eccetera, eccetera. E quindi è come se fosse un po' come la tragedia greca, no? Che si parlava della.
Però c'è un'economia, una gestione.
È come se fosse necessario questo.
Sì, esatto, no? Esatto.
Ma in un certo senso per dare forza a lui.
Eh sì, perché poi si torna a lui.
Chi è lo stato? Più autentico
e glorioso il ritorno a lui.
Esatto. E poi alla fine l'uno che cosa ha bisogno? Ha bisogno di qualche cosa che renda possibile il trionfo dell'uno. L'esaltazione, no? Dell'uno.
Sì.
Lo scopre uno, no? Nella tua vita, la grande impresa, no?
Esatto.
La grande impresa. In quel senso uno la voglia declinare la cosa, che però conferma la sofferenza, perché si è superato un gioco difficile, difficile,
ma sì,
veramente ti viene data la presenza.
Però vedi Sandro, c'è una differenza, perché secondo me tu hai descritto quello che poteva essere anche l'eroe antico, no? Achille o altri, ma nell'evoluzione poi successiva con Plotino e il cristianesimo, questa struttura, la gloria non è fine a se stessa, cioè deve confermare la morale.
La gloria è sempre di Dio.
È di Dio, infatti.
La gloria era di Achille, punto e basta.
Esatto.
Punto e basta.
Invece poi siamo passati al martire.
Perché c'era la causa di mezzo, la causa
o il crociato,
era una causa anche quella, no? Cioè, era l'agire per la causa, non per la propria potenza in quanto tale, ma per la potenza della causa.
Infatti, se ci pensi alla vigilia delle crociate, adesso non mi ricordo se è Papa Romano, non mi ricordo il nome onestamente, coinvolse fiori di retori francesi, Bonaventura, no? Bernardo di Chiaravalle,
sì.
Per riuscire a convogliare la magna guerresca, no? della piccola nobiltà europea nello sforzo religioso. Ma è chiaro che la tendenza della persona singola è quella di prendere gloria per sé, ma lo è. Spiegare che era gloria di Dio.
Nell'era moderna è legata alla patria.
Sì, sì, ma certo, stesso meccanismo.
Sì, se tu una volta ti facevano le guerre, la guerra di Troia era fatta per andare a riprendersi la puntella che quell'altro gli aveva rapito. Non c'era nessuna figura etica o morale,
no.
O.
È questo
in realtà nasce anche prima di Plotino, se ci pensi, è un'idea molto romana, combattere, perché era la propaganda, poi in realtà i vari Cesare, i senatori facevano per loro stessi chiaramente, ma per propaganda combattevano per la gloria di Roma.
Sì, infatti questo argomento lo utilizza Antonio
nella celebrazione
di Cesare, no? nel Giulio Cesare di Shakespeare.
Non era fatto per arricchirsi, ma per la gloria del popolo romano.
Esattamente, per la gloria di Roma. Poi è diventata la gloria di Dio. È sempre la gloria di qualcun altro.
Infatti, sempre amici parlano della pace, dove viene la pace, è un concetto inventato perché si possa fare innestare volentieri.
Ma ricalca la struttura cristiana.
Va bene, vabbè, proseguiamo e vedrete nelle prossime pagine che in effetti la questione è proprio quella di cui abbiamo parlato, anche se il coso qua, Bayer Valtes non la problematizza, la mette a tema ma marginalmente, ma è la questione della propaganda, e cioè della, di modificare il racconto, quindi la doxa, in modo tale da incominciare a costruire questo nuovo modo di pensare.
Bello di prendere ricordo anche qualche testo interessante di propaganda, comunque testo di Bernays.
Bernays, ah sì. Edward Bernays, è il nipotino di Freud.
Goethe se stesso. Possiamo leggerci.
Ma Goethe se si è formato su Bernays.
Eh sì,
è Bernays. È formato lì. Ed è molto interessante che una qualità.
Però potremmo anche leggere il passo del Giulio Cesare di Secchi, un po' di letteratura che ogni tanto non lambirla una volta. Insomma.
Va bene, proseguiamo mercoledì. Sono ancora molte cose da dire.